Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Parma, ben ritrovati con Palla in tribuna, nostro nuovo appuntamento settimanale, come sempre con voi fino alle 15, oggi puntata in cui iniziamo soprattutto a guardare alla sfida di sabato, al Tardini alle 14, Parma-Cittadella, in cui iniziamo a guardare in casa dell'avversario. Andremo a Cittadella, provincia di Padova, sentiremo anche quali sono le ultime novità in casa granata, perché insomma sappiamo che in Serie B ogni partita va giocata dal primo all'ultimo minuto, ci sono sempre delle sorprese, lo conferma anche la classifica, lo confermano gli ultimi risultati anche insomma del turno, il dodicesimo che si è giocato, e quindi massima attenzione. Andremo ovviamente anche in casa Parma, perché in particolare Bernabé ed Ansaldi lavorano parzialmente in gruppo, la squadra si è allenata questa mattina a Collecchio e dunque sono gli unici forse giocatori che potrebbero, usiamo sempre il condizionale, rientrare ed essere disponibili proprio per la partita di sabato della lunga ormai consueta lista degli infortunati. Più indietro Mann e Miaila, staremo a vedere. C'è sempre anche l'incognita di Roberto Inglese, che aveva subito una botta a Bolzano contro il Sudtirol, sembrava potesse rientrare prima. Ma attenzione, perché sentiremo, o meglio, vi riporteremo le parole di Kraus, un'intervista al The Guardian, in cui parla anche degli obiettivi del club, addirittura citando l'Europa, tra poco lo sentiremo, ma parla anche di novità per il centro sportivo di Collecchio, insomma, intervista interessante da riprendere. Tanti temi oggi, partiamo subito con il servizio di Marco Valestrazzi, facciamo un punto in casa Parma.
Nelle ultime 5 giornate Parma e Cittadella hanno raccolto lo stesso bottino, 7 punti, frutto di rendimenti diversi, più altalenanti, crociati con 2 vittorie, un pari e 2 sconfitte. Per i veneti 4x è un successo. Il Cittadella è fuori dalla zona playoff, ma imbattuto dal 1 ottobre. Arriva quindi un avversario che presenta come biglietto da visita il primo posto nella classifica dei cartellini gialli incassati. Sarà battaglia, possibile, probabile, per i crociati la necessità di confermarsi al Tardini Fortino o miniera di punti fino ad oggi. Condizionato dalle assenze nelle ultime 2 giornate, Fabio Pecchi che ha schierato gli 11 iniziali più giovani del campionato, con una media età, nessuno lo aveva fatto fino ad ora, inferiore a 25 anni. L'esito ha avuto alterne fortune, un Parma cinico contro il Como, padrone del campo ma poco deciso in area a Palermo, una squadra in cerca di equilibri tra casa e fuori, un gruppo che potrebbe ritrovare qualche lungo degente. Bernabé e Miaila, ad esempio, entrambi fuori da 2 mesi, avranno bisogno di un po' di rodaggio e allora non resta che affidarsi a Franco Vasquez, lo stacanovista della squadra. Da inizio campionato si è perso solo 35 minuti. Regista o mezza punta, la partita di Palermo ha mostrato come davanti la difesa il Mudo finisca nella morsa del pressing avversario e diventi più vulnerabile. Ma presto, e sarebbe comunque un bel problema, Pecchia dovrà risolvere la convivenza con Bernabé. Da lì potrebbe passare il salto di qualità offensivo dei crociati.
Palla in tribuna.
Questo era dunque il punto in casa Parma. Ricordiamo che la giornata numero 13 di Serie B inizierà già venerdì sera, tra un paio di giorni, con Ascoli e Frosinone. Poi sabato ci saranno le 14 Parma-Cittadella, Cosenza-Palermo, Venezia-Reggina, Cagliari-Pisa, Spal-Benevento, Bari-Sudtirol e Modena-Perugia. Alle 16.15 Ternana-Brescia e poi domenica alla stessa ora Genoa. Como, vi ricordo anche per scriverci, il numero è sempre lo stesso, 333-9200-170 per sms e whatsapp, e do il benvenuto al nostro primo ospite, è Carlo Brugnoli. Buon pomeriggio Carlo.
Ciao, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Carlo, responsabile delle pagine sportive della Gazzetta di Parma, nostro amico di Radio Parma. Carlo, facciamo ancora un passo indietro prima di concentrarci sulla sfida di sabato. A freddo, come l'hai letta, come la leggi la sconfitta contro il Palermo? Cioè, cosa lascia in dote per decifrare questo Parma?
Beh, lascia in dote quello che si è visto, e cioè un Parma che ha dei passaggi a vuoto che non sono spiegabili. sconfitte di Bolzano e di Palermo, così distanti geograficamente, sono molto simili, perché abbiamo visto che il Parma, quando incontra squadre di caratura tecnica inferiore, come sono appunto Palermo e Sud Tirolo, e questo è un dato oggettivo, ma che si chiudono e sono molto bene organizzate, ha difficoltà poi a concretizzare il predominio tattico, diciamo, che ha, perché poi il possesso palla è un dato importante, ma è sterile se poi non riesci ad arrivare al gol. Lo stesso si è visto nei primi tempi delle due partite, che sono stati in fotocopia, cioè un Parma arrembante, padrone del campo, ma appunto invischiato in questo gioco sterile che non ha portato poi al gol. E da qui leggerei anche le parole di Pecchia alla fine della partita di Palermo, nel post partita, quando ha parlato di rabbia, cioè la rabbia, la fame che ci vuole in un campionato come questo. Il Parma l'ha dimostrata questa rabbia in tante occasioni già quest'anno, nelle prime 12 giornate, però sempre con squadre di caratura tecnica identica, uguale. Penso alle partite col Genoa, penso alle vittorie col Frosinone e con la Regina, penso alla vittoria di Ascoli. Insomma, sono partite dove il Parma ha messo veramente quel qualcosa in più che permette di portare a casa i tre punti. Contro Palermo e sui Tirol, insomma, si è visto questo calo di tensione.
Stavi aggiungendo, immagino, cioè non è da squadra che può ambire a restare in certi piani della classifica, diciamo.
Sì, nonostante tutto io dico che sta girando molto bene al Parma, perché nonostante questi passaggi a vuoto che sono abbastanza inaspettati, ma questo è un campionato che riserva sorprese. Cioè, abbiamo visto il Genoa l'altra sera andare a perdere a Reggio Calabria, Genoa che era da tutti indicato come la squadra super favorita di questo campionato, ed è solo a tre punti dal Parma.
Il Parma è a tre punti dal secondo posto, di fatto.
Dal secondo posto, quindi noi domani analizzeremo proprio questo aspetto, cioè il campionato delle sorprese e del Ciapanò, perché tutti aspettano tutti, tranne il Frosinone che sta facendo un po' campionato a sé, poi vedremo se avrà la tenuta per tutta la stagione, però per adesso è la squadra che evidentemente dà più garanzie in questo senso. Però ripeto, sono tutte lì, la classifica è cortissima e questo è sintomo di un campionato molto livellato anche verso l'alto.
Assolutamente, poi peraltro citavamo anche in queste puntate di Palentribuna come il fatto che Frosinone capolista comunque ha perso tre volte fin qui in 12 partite, insomma.
Come il Parma, perché il Parma ha perso tre partite che avrebbe potuto perlomeno pareggiare, e già con un pareggio sarebbe un'altra storia, ma ripeto, non tutto è perduto. Se poi pensiamo anche all'infermeria piena, ai 12 infortunati, sono diventati adesso 11, però sono sempre tantissimi, e io non ho mai visto una catena di infortuni così poderosa in una squadra, e concentrati poi in un periodo molto limitato, perché stiamo parlando, il campionato è iniziato solo tre mesi fa, insomma. E quindi, nonostante gli infortuni, nonostante questi passaggi a vuoto, il Parma è ancora lì, cioè è a tre punti dal secondo posto.
Per chiudere,
io ti avrei messo la firma all'inizio.
Sì, sì, è vero, soprattutto con questi distacchi, va detto. Certo. E guarda, Carlo, ti volevo chiedere, per chiudere un po' il quadro su Palermo. Anche tu hai citato questa difficoltà, no, del Parma, chiaramente in fase offensiva, soprattutto con certe squadre schierate. Tu dove individui la difficoltà? Cioè, qui i pareri sono diversi, mancano giocatori capaci di dare imprevedibilità a saltare l'uomo, c'è chi dice invece mancano gli inserimenti, proprio manca il movimento senza palla, chi ovviamente dà la colpa soprattutto alle assenze, che inevitabilmente non sono un alibi per il Parma, ma sono un fattore determinante. Tu come la vedi?
La vedo così, cioè Pecchia deve fare i miracoli ogni volta per mettere in campo una squadra, modificando anche i giocatori, il ruolo dei giocatori, cioè che sono poi intercambiabili per lui, ma questo gioco può valere quando tutto funziona a meraviglia. Se qualcosa si inceppa, come è successo l'altro giorno a Palermo, come è successo, ripeto, a Bolzano, quando trovi davanti delle squadre che si chiudono e che non ti lasciano spazi, poi diventa difficile arrivare al risultato. E credo che gli infortuni pesino molto, anche se devo dire che le seconde e terze linee, che per me non sono quelle, non sono così definibili, diciamo, ma sono titolari di tutti gli effetti, hanno dato ampie garanzie fino ad ora. Perché adesso tutti guardiamo a Palermo, però guardiamo anche le prestazioni del Parma, quelle positive, quelle contro il Como in casa, quelle contro la Regina, insomma guardiamo anche quelle prestazioni, e sono tutte figlie di un gruppo che è tale, cioè che si sente tale. Il Parma ormai ha acquisito, sia nella squadra titolare, che vedremo, speriamo presto, e allora a quel punto si potrà davvero fare una previsione azzeccata sul futuro della stagione. Dicevo, sia guardando le seconde linee che guardando i titolari, insomma, si ha l'impressione che questa sia una squadra che ha una grande consapevolezza della propria forza, cioè che ha un'autostima, che ha una determinazione, che vuole raggiungere il risultato. È tutto figlio del lavoro strepitoso, secondo me, fatto da Pecchia in questi mesi.
Vabbè, sì, assolutamente, di tenere poi tutti i giocatori anche sul pezzo per fare in modo che siano utili alla causa. A proposito di questo, Carlo, tu cosa ti aspetti per sabato? Soprattutto, c'è il nome di Inglese, di Bernabei, di Mann tra i più probabili al rientro.
Sì, tu ti anche aspetti... se io non faccio più previsioni, perché esatto. Non si può, cioè difficilmente si può capire. L'unico veramente che non è recuperabile, credo che sia, a parte Buffon, che tornerà forse nel 23, però credo sia Ansaldi l'unico che non può non può recuperare, almeno dalle notizie di stamattina. Qualcuno recupererà, spero, però ripeto, è inutile fare previsioni perché non conosciamo veramente come sta procedendo il percorso di recupero. Quella col Cittadella è una partita delicata, perché se non fai il risultato pieno, poi rischi di tornare al loop dello scorso anno, che non è proprio bellissimo, insomma. E cioè questi stop and go che poi non portano a nulla. Sabato bisogna vincere, cioè non c'è alternativa, credo. Ma credo che Pecchi abbia lavorato sulla testa dei giocatori in questa settimana molto, appunto facendo riferimento alle occasioni sprecate, quelle di Bolzano e quelle di Palermo soprattutto, e credo che i giocatori scenderanno in campo con insomma una bella grinta, che è quella che poi ci vuole, anche perché
giusto.
Il Cittadella non è il Cittadella degli scorsi anni, io lo vedo un po' in calo, gli anni scorsi,
diciamo, è iniziato un nuovo ciclo, quasi possiamo dire,
è
così
è iniziato un nuovo ciclo, e quindi non ha più come dire la brillantezza delle formazioni degli scorsi anni, perché ricordiamo che il Cittadella è sempre entrato comunque nel lotto dei playoff, almeno negli ultimi anni, quindi quest'anno però lo vedo un po' in calo, e quindi insomma dovrebbe essere un avversario abbordabile.
Sì, è vero, questo è sicuramente una considerazione da fare. Noi peraltro tra poco andremo anche proprio a Cittadella per capire le ultime novità su una squadra che nell'ultima partita ha pareggiato col Modena, che poi sarà il successivo avversario del Parma. In mezzo ci sarà la sosta, peraltro probabilmente Pecchia e lo staff atletico e medico non vorranno magari rischiare qualche giocatore di troppo degli attuali infortunati. Questo vedremo. Mi aspetto anche una decisione di questo tipo, Carlo.
Mai sosta fu tanto attesa, soprattutto sì, al Parma, perché sì, due settimane sono tante e ti consentono comunque di lavorare su chi sta recuperando, e sicuramente dopo la sosta vedremo un Parma più definito, un po' più simile a quello di inizio stagione, insomma, con molti titolari che potranno rientrare. E comunque sì, in queste due partite bisogna fare 6 punti, c'è poco da fare.
Sì, sì, poi in casa tutte e due.
Per comunque rimanere sempre attaccati alle prime, come è stato fino adesso.
Sì, perché poi ultimamente insomma il Parma va bene in casa, e Tardini è tornato ad essere fattore determinante, variabile e positiva. Staremo a vedere. Ti chiedo proprio prima di lasciarti, Carlo, da chi ti aspetti qualcosa in più a partire da sabato? Cioè da quale giocatore ti aspetti possa essere decisivo?
Ripeto, è sempre un discorso legato a chi si potrà essere recuperato.
Vabbè, certo,
però
certo.
In questo momento credo che Vasquez sia l'uomo più atteso, perché ha avuto un inizio diciamo non ottimale, ecco. No, mi spiego, Vasquez io lo metterei sempre, anche se fosse, come dire, si camminasse in campo, però dà l'idea di un giocatore che ancora deve trovare la condizione migliore, al di là dei colpi di genio come il colpo di tacco l'altro giorno che ha liberato Tutino, che per me è una giocata che incredibile, che vale il biglietto. Però credo che Vasquez, al di là dei 14 gol, perché non si può fare un paragone con i 14 gol fatti l'anno scorso, perché per lui è stata una stagione anomala, non ha mai segnato tanto, così tanto, però comunque qualche spunto in più e anche la sua posizione in campo. Sentivo prima Balestrati che parlava appunto di questo equivoco tattico. Che
tu come ti schieri su questo?
Io mi schiero con, cioè Vasquez secondo me deve stare dietro le punte sempre, perché è lì che si esprime al meglio, dove può fare gli inserimenti in area, insomma credo che quella sia la sua posizione. Poi si fa di necessità virtù, se non hai l'uomo da mettere in mediana ci metti Vasquez, perché comunque sai che è una garanzia, che ti tiene la palla, che salta l'uomo.
Aspetta che è andato via Carlo Brugnoli, lo recuperiamo proprio tra un istante. Intanto leggo proprio un messaggio di quelli che ci stanno arrivando. Ricordo 333-9200-170 il numero per scriverci. Ci siamo, basta una sconfitta per criticare la squadra che c'è, non è paragonabile agli altri anni ed è un grande gruppo, grazie soprattutto a Pecchia. Andrà in Serie A, sempre Forza Parma, lo scrive Aldo. Abbiamo recuperato intanto Carlo Brugnoli per
chiudere questo
discorso
perso,
su Vasquez. Tu dicevi,
dicevo che Vasquez secondo me deve stare dietro le punte, cioè quella è la sua posizione.
Per essere decisivo, dopo, insomma.
Certo, certo.
Sì.
Però anche lui deve darsi un po' una mossa, deve darsi un po' una mossa.
Guarda, io sul fatto che lui deve darci una mossa l'ho pensato quando ho visto che ha calciato quella punizione molto bassa sulla barriera a Palermo, cioè quasi se non avesse il piede caldo.
Boh. Insomma, probabilmente ha qualche calo di tensione di troppo, ecco. Essendo un giocatore anche in là con gli anni è anche concepibile che non possa fare a 1000 tutta la partita, però comunque si attende da lui un apporto decisamente migliore,
assolutamente. Carlo, grazie davvero di essere stato con noi, buon lavoro, buona partita sabato.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
Grazie a Carlo Brugnoli, responsabile delle pagine sportive della Gazzetta di Parma. Domani ovviamente nuovi contributi, nuovi spunti, in parte li ha già accennati appunto Carlo Brugnoli, anche su questa classifica che insomma andiamo un attimo a recuperare. Vede Frosinone in una mini fuga a più 5 punti, mini fuga dobbiamo dire così, perché poi il campionato è equilibrato, basta anche una giornata per far tornare tutto più o meno alla normalità. Comunque 27 punti per il Frosinone, e la Regina e il Genoa sono al secondo posto a 22, la Regina ha proprio preso il Genoa dopo l'ultima vittoria nello scontro diretto, al quarto posto la Ternana 21, al quinto il Bari 20, e poi ci sono 4 squadre a 19 punti, una è proprio il Parma, sesta, poi Ascoli, Brescia e Sud Tirolo. Il Cagliari chiude la prima parte della classifica a quota 16 punti. Cittadella, così iniziamo a introdurre il prossimo argomento, che invece è a 15 punti, appena sotto, dodicesima insieme a Palermo e Spal. C'è anche il Pisa che tenta un poco alla volta di risalire. Intanto c'è qualche messaggio che andiamo a leggere prima di fermarci. La verità è che è stato sbagliato il mercato degli attaccanti, ci scrive il nostro ascoltatore che si chiama Lorenzo. È stato confermato l'attacco poco prolifico della scorsa stagione, dove Vasquez ha nascosto il problema con i suoi tanti gol. Serviva un attaccante da doppia cifra sicura. Questo è un discorso abbastanza condivisibile, secondo me. Poi, secondo me, è proprio come dire, allestito in maniera non adeguata alla rosa offensiva, nel senso molti centravanti, pochi esterni, poi tanti giocatori che sono stati un po' utilizzati in vari modi, Benedizac ad esempio, lo stesso Tutino, che però non hanno fatto completamente bene né in un ruolo né nell'altro. Ci scrive Mark, le statistiche dicono che chi ha due partite casalinghe di seguito difficilmente fa 6 punti, speriamo però di farne almeno 4. Insomma, parzialmente ottimista il nostro ascoltatore Mark. Speriamo anche che insomma, c'è sempre tempo per rinverdire le statistiche. Adesso ci fermiamo, pubblicità, poi torniamo con un ospite da Cittadella per parlare soprattutto di Cittadella tra poco.
Palla in tribuna. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza, per trasformare le vostre pellicce in capi attuali, con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo in studio. Allora, prima di tornare ad occuparci di calcio, di Parma e anche dell'avversario del Cittadella, apriamo una finestra momentaneamente solo per fare il punto su un evento molto importante che ci sarà lunedì a Parma. Torna il premio Sport Civiltà, che è promosso dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport di Parma, al Teatro Regio, insomma, evento che negli anni, prima delle restrizioni, ha portato a Parma sempre tanti personaggi importanti dello sport italiano. Quest'anno torna, è stato presentato questa mattina in municipio, c'è un ospite di spicco, più degli altri, mi sento di dire, ed è Stefano Pioli, che insomma ultimamente in queste ore non è contentissimo dopo lo 0-0 ieri sera del suo Milan contro la Cremonese, ma insomma c'è ancora una partita in mezzo prima dell'evento al Reggio, speriamo per lui che possa arrivare col buon umore il parmigiano Stefano Pioli. Sentiamo comunque il servizio completo con tutti gli ospiti e i premiati.
La ginnasta Asia D'Amato e la nazionale italiana maschile di pallavolo saranno incoronati atleti dell'anno. Fausto Desalu riceverà il premio Ercole Negri, la fondazione Mauro e Vialli quello della categoria legata alla solidarietà e poi Gigi Garanzini ritirerà il premio stampa. Maurizio Folini quello della categoria sport e lavoro. La benemerenza sportiva andrà a Paolo Zeppilli e ambasciatore dello sport Origone Simone e a Stefano Pioli, parmigiano allenatore del Milan, sarà consegnato il premio Una vita per lo sport. Emozioni lunedì al Teatro Regio per la 44esima edizione del premio internazionale Sport Civiltà, organizzata dai veterani dello sport di Parma.
Dopo due anni di forzata assenza, ritorniamo al Teatro Regio con la 44esima edizione di Sport Civiltà. È un grande orgoglio ritornare a questa edizione perché avremo, penso, il Teatro Regio colmo di spettatori e soprattutto avremo 100-150 giovani che verranno ad assistere a questo premio. Sono i giovani ai quali noi abbiamo trasferito i valori dello sport durante l'anno, perché Sport Civiltà è diventato un contenitore di tutte le attività che noi svolgiamo durante l'anno come veterani dello sport. Sarà un parterre di premiati importante, saranno 9 premiati e abbiamo cercato di miscelare atleti in attività, atleti ex atleti, ma anche delle belle storie di persone che sono veramente ambasciatori dello sport e quindi, come dico sempre, lo sport è trasversale per tutti i ceti sociali, per tutte le razze, per tutte le età, per tutti i sessi, per cui credo veramente che sarà una bella manifestazione e me lo auguro di cuore.
Palla in tribuna.
E questo era dunque il premio Sport Civiltà, dunque Stefano Pioli, ma anche la nazionale maschile di pallavolo, che è oro mondiale, conquistato poco fa in Polonia e Slovenia, allenata da Fefe De Giorgi. Poi ci sono anche appunto ospiti dalla ginnastica, che sappiamo insomma in questo periodo è al centro di fatti e non proprio positivi, parliamo di molestie, di abusi, insomma, che poi dovrà accertare l'autorità e soprattutto la magistratura, però si parlerà anche di gesta sportive per un bacino che è sempre di risultati positivi, quello azzurro. E, torniamo però al Parma, era giusto però insomma ricordare gli ospiti di questo evento che è comunque di prestigio nel nostro territorio. Torniamo al Parma perché arrivano comunque un po' di messaggi prima di andare a Cittadella. Intanto ci scrive Daniele: buongiorno, guardando le ultime partite vedo una squadra che senza gli infortunati abbassa molto la qualità, non vedo però grande differenza in termini di gioco tra le partite vinte o perse, ci sono episodi favorevoli ed altri meno, ma non siamo in credito con la sfortuna. Questo dice Daniele. Poi Andrea chiede notizie su Romagnoli. Osorio dice è forte fisicamente, ma ha dei frequenti cali di concentrazione che sono costati punti preziosi in questi ultimi anni. Su Osorio mi sento di sottoscrivere questa considerazione. Cali di disattenzione che secondo me sono soprattutto nelle marcature e valgono anche per Valenti, insomma. Marconi del Palermo è entrato proprio in area nel colpo di testa decisivo tra questi due giocatori. Se fosse stato più o meno marcatore, l'avversario da marcare di uno o dell'altro, non lo so, però condivido l'analisi su Osorio. Su Romagnoli invece, secondo quanto spiegato appunto dalla società, ha una lesione muscolare del retto femorale destro e è ancora nel suo percorso di recupero. Vedremo se insomma potrà recuperare e quando, non credo però la partita contro il Cittadella, mi sento di escluderlo quasi categoricamente, anche perché poi c'è la sosta, quindi insomma non credo che lo staff, come detto prima, possa voler rischiare dei giocatori dopo le scottature che già ci sono state. Adesso io vado a Cittadella e ringrazio per essere di nuovo in questo caso ospite di Palla in Tribuna qui su Radio Parma, Johnny Lazzarotto. Buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a voi.
Grazie di essere in nostra compagnia, collega giornalista di Telechiara, attento osservatore Cittadella, anche con un programma doc. Johnny, ti chiedo, insomma, è vero che arriva al Tardini una squadra che non è il Cittadella degli ultimi anni? Questo è un po' un grande, come dire, etichetta che è data alla squadra. Ma è davvero così o parliamo solo di un pregiudizio così esterno?
No, effettivamente è davvero così, più che altro perché tenete conto che a questa Cittadella mancano tre uomini importantissimi per infortunio, praticamente tutto il reparto d'attacco: Asensio, Baldini ed Embalo. Baldini si rivedrà tra sei mesi, Asensio tra un mese, Embalo sta recuperando, ma neanche il tempo di recuperare da un infortunio che si ferma nuovamente, guai muscolari per lui. Quindi è un Cittadella che lì davanti sta facendo molta più fatica rispetto al solito, si salva al momento e tiene comunque una posizione sufficientemente buona in classifica grazie alla tenuta difensiva con i centrali Perticone e Visentini in grande spolvero, un Castrati insomma che in queste ultime partite stanno tenendo compatta ed ermetica la retroguardia. Però è chiaro che è un Cittadella che diciamo sta risentendo in alcune fasi e della mancanza di gol, ma anche di un livello di questa Serie B che si è alzato notevolmente. Togli i tre attaccanti principali a questa squadra, è chiaro che la cosa si fa sentire. Ecco, diciamo che questo è un po' il momento della Cittadella che si presenta alla sfida con il Parma, in fiducia comunque, perché è arrivata la vittoria col Perugia, ma anche il buon pareggio contro il Modena, un pareggio in cui la formazione granata ha espresso forse il miglior calcio di tutta la stagione fino a questo momento. È mancato solo il gol, ma diciamo che su questo torniamo ai concetti espressi poco fa, insomma.
Assolutamente. Peraltro i tuoi concetti sono anche probabilmente sintetizzati dai numeri. 10 gol fatti, che sono pochi, insomma, guardando il resto delle squadre in Serie B, 10 gol fatti, però solo 12 subiti in realtà. Cioè, diciamo che sono gli stessi del Parma, tanto per dare un quadro, sono di meno della Ternana e del Bari, sono praticamente gli stessi di Genoa e Regina. Effettivamente anche i numeri spiegano quello che hai detto.
Sì, sì, i numeri sono implacabili inevitabilmente e diciamo che qui a Cittadella si spera possano essere momentanei, proprio soprattutto dal punto di vista dei gol fatti, perché nel momento in cui dovesse tornare Asensio, tra meno di un mese quantomeno, lui quando è stato in campo ha sempre inciso e inciso molto. Adesso si gioca con un reparto offensivo un po' più in difficoltà. Dal punto di vista della difesa invece c'è grande equilibrio, c'è grande attenzione, si è trovata un po' la quadra, diciamo, dal centrocampo in giù. Lì davanti è la fase invece che preoccupa, si stanno mettendo in luce alcuni attaccanti, Beretta, Magrassi, che però non sono propriamente dei titolari considerati, con un po' più di continuità stanno trovando diciamo una forma migliore e quant'altro, però ecco, diciamo che manca questo aspetto. Ecco, Cittadella fa della difesa e del centrocampo la propria forza, poi è chiaro che bisogna essere più concreti, altrimenti si può andare avanti a 0-0 di volta in volta, però se davanti cominciano a correre, anche dietro spingono, ecco che diventa tutto un po' più, certo, problematico.
Assolutamente. E è un Cittadella che gioca col 4-3-1-2, ce lo aspettiamo così anche per, insomma, le assenze che tu ricordavi?
Sì, non credo che Gorini cambierà chissà quanto il modulo, a meno che poi in corsa non ci siano delle esigenze o in settimana non si verifichino dei problemi fisici a qualche altro giocatore. Il 4-3-1-2 è un po' il modulo di riferimento, lo era con Venturato, lo è con Gorini. Si tratta di capire chi gioca dietro le punte. È stato provato ultimamente Lores Varela, che è cresciuto moltissimo, giocatore che, lo ricordiamo, in passato ha giocato anche la Coppa Libertadores, quindi non proprio la Coppa del Quartierino. Con la continuità che sta ritrovando si è visto anche un barlume di quell'Ores Varela che aveva impressionato in Sud America. Chiaro, siamo ancora distanti, però ecco, 4-3-1-2 con gli interpreti che nelle ultime uscite hanno trovato più continuità.
No, su questo Su questo insomma discorso molto puntuale il tuo, anche per dare le informazioni ai tifosi del Parma che insomma saranno allo stadio a vedere la partita, che la seguiranno. Noi cerchiamo sempre di decifrare l'avversario. Guarda, ti faccio altre due domande prima di ringraziarti. La prima, c'è anche Cassandro squalificato, se non sbaglio. Ci sono novità poi dell'ultima ora, no? Insomma, novità possibili di formazione anche di giocatori che magari rientrano, oltre a quelli che hai già citato?
No, allora non credo rientrerà nessuno, non ci sarà nemmeno Simone Branca che sconterà l'ultima delle quattro giornate di squalifica subite per quel brutto gesto nella sfida contro la Spal. Quindi fuori Cassandro, fuori Branca, giocheranno probabilmente Mastrantonio a centrocampo, che sta crescendo moltissimo anche a causa del fatto che sono in tanti fuori. Ecco, Mastrantonio è uno di quei giocatori che, trovando spazio, sta migliorando. In difesa, l'assenza di Cassandro dovrebbe essere ovviata con lo spostamento di Vita da centrocampo alla fascia destra sul fronte difensivo, e sulla sinistra quindi la conferma di Donnarumma, anche perché Felicioli, altro terzino sinistro arrivato dal Venezia a fine calciomercato, ha giocato mezz'ora di partita in Coppa Italia, rientrava da un infortunio e si è subito infortunato. Quindi insomma, diciamo che le scelte per Gorini non è che siano così tanto difficili da fare in questa situazione, con diversi giocatori problematici. Sappiamo che anche il Parma ne ha diverse assenze, eravate in doppia cifra fino a pochi giorni fa, adesso non so se la situazione migliorata.
Può essere che sia ancora lo stesso, ma ovviamente le notizie sono poche.
Giochiamo noi, casomai.
Sì, esatto, allora. Esatto. Beh, ma poi tu, se non sbaglio, no, sei esperto anche di tanti altri sport invernali, la stagione non è ancora quella, però vabbè, insomma, se chiamati in causa potremmo dare il nostro contributo. Ma a parte gli scherzi, Johnny, l'ultima domanda era tu che idea ti sei fatto, che idea hai di questo Parma in questa Serie B, insomma, anche visti gli altri avversari che Cittadella ha affrontato?
Ma è un Parma che paga, diciamo, il fatto di essere squadra che deve per forza salire direttamente in Serie A, quindi magari questa può essere più che una cosa positiva, una cosa negativa per le pressioni che possono essere scaricate addosso ai giocatori. Però è un Parma, insomma, che dal punto di vista dell'individualità non si discute. Se trova anche il gioco collettivo e corregge qualcosina, insomma, è una squadra che fa paura. Magari fino a questo momento non è riuscita ad esprimere il proprio potenziale, ma quando si trovano le giuste intese, si aggiustano un po' quei meccanismi che non sono ancora oliati, credo, insomma, che il Parma può dire la sua in questo campionato e fare la voce grossa.
Vedremo cosa succederà. Johnny, grazie intanto di essere stato con noi, ovviamente buon lavoro.
Grazie mille a voi, buon lavoro e buona settimana.
Grazie. Con noi era il collega giornalista Johnny Lazzarotto di Telechiara, non solo. Grazie, insomma, di essere stato con noi, anche perché ci ha aiutato a capire di più sul Cittadella, soprattutto Cittadella che, come avete sentito, avrà diverse assenze. Non siamo a livelli del Parma, però una squadra che non può contare sul roster al 100%. Una squadra che però, attenzione, in campionato ha le ultime 5 partite in risultato positivo, cioè una serie positiva di 5 partite, perché ci sono stati pareggi con Brescia, Spal e Palermo. Peraltro due di questi fuori casa, ovvero Brescia-Palermo. È arrivata la vittoria, che ricordava anche il collega, sul Perugia in trasferta per 2-0, poi l'ultima in casa, lo 0-0 sul Modena. Insomma, in mezzo c'è stata la sconfitta in Coppa Italia col Torino 4-0, però chiaramente quello era un avversario di altro livello. Per quello che ci riguarda, serie positiva da 5 partite, insomma, è un po' come il Palermo che abbiamo affrontato, che ha affrontato il Parma, che era in serie positiva 3 partite e poi sono diventate 4. Prima di fermarci per la pubblicità, direi che c'è tempo anche per dare uno sguardo a quello che dice un altro attento osservatore di Serie B, del calcio di Serie B, com'è il collega Nicola Binda della Gazzetta dello Sport. Oggi ha parlato proprio sulle colonne della Rosia. Dice che sul Parma, proprio ha fatto un focus sul Parma, dice: è una squadra che convive con assenze importanti, la rosa è un po' ridotta, Pecchia fa quello che può, in casa contro il Como è riuscito a trovare la vittoria, a mettere in campo una squadra decente, però obiettivamente non può fare sempre i salti mortali. È vero anche che i giocatori che vengono utilizzati ora tra i giovani talenti, i profili che hanno avuto poco spazio negli anni scorsi, hanno l'occasione di mettersi in mostra, potrebbero però fare anche loro qualcosa di più vista la chance. Questo scrive Nicola Binda. Ancora dice: dall'inizio dell'anno Pecchia lavora su un determinato tipo di gioco, su un certo tipo di organizzazione. Quando poi vengono a mancare i giocatori fondamentali, è logico che i nuovi devono essere in fretta nell'ordine di idee dell'allenatore, e per questi ultimi ci vuole tempo. Ripeto, questi giocatori sono stati presi perché sono considerati grandi talenti, ma per il futuro adesso hanno la possibilità di mettersi in mostra e devono sfruttarla. E infine dice sul lavoro di Pecchia sulla panchina ducale, dice che Pecchia è un allenatore secondo lui molto preparato, che fa un calcio propositivo, un calcio votato al gioco e all'attacco, ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. Poi dice: certo, io sono convinto che oggi il Parma con la squadra completa avrebbe avuto qualche punto in più e sarebbe stato più avanti anche nella proposta di gioco. Invece con questi infortuni, oltre a togliere dei titolari indebolendo la squadra, si sta rallentando anche il processo di crescita. In virtù di questi infortuni credo che Pecchia sia stato sfortunato, ma le sue idee sicuramente portano dei risultati importanti. Fa anche una chiosa su Tutino, è riferito all'assenza di Inglese, dice: è la grande occasione per lui, ma deve iniziare a dimostrare veramente il suo valore. Effettivamente un giocatore che già la scorsa stagione ha fatto fatica a dimostrare che valeva le premesse del suo arrivo, ecco, diciamo così. Punta il dito sui tanti centravanti, ma pochi buoni, dice il nostro ascoltatore Rino. Vi ricordo che il nostro numero per scriverci è sempre il 333-9200-170 con SMS e WhatsApp. Noi adesso ci fermiamo, la pubblicità, tra poco un ospite, ma sentiamo anche cosa ha detto Kraus, che non guarda il Cittadella, guarda addirittura all'Europa. Tra poco.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Oh, oh, il mio villaggio da Mondoverde, il più grande visitato d'Italia, vi aspetta con grandi novità! Nuove ambientazioni, il presepe riflesso più grande d'Europa per gli amanti della tradizione, la slitta di Babbo Natale, un viaggio virtuale per grandi e piccini. Il villaggio di Babbo Natale è presso Mondoverde Garden, a soli 500 metri, uscita Terre di Canossa, autostrada 1 tra Parma e Reggio. Per info e costi, 0522 67 18 88, www.ilvillaggiodibabbonatale.net.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo in studio con Palla in tribuna. Siamo al nostro ultimo blocco prima del nostro ultimo ospite di oggi. Andiamo a sentire allora le parole di Kraus, cioè ve le riportiamo nel servizio. Lui ha rilasciato questa lunga intervista al britannico The Guardian, lo ha fatto al giornalista Fabrizio Romano, che è quasi un suo amico praticamente, collabora anche un giornalista di Sky, ma non solo, aveva anche presentato l'evento con la squadra allo stadio Tardini con Gigi Buffon. Gli ha rilasciato queste dichiarazioni che ci portano anche delle novità, ad esempio sulla volontà di ampliamento del centro sportivo, ma che hanno sorpreso molti tifosi, perché viaggiano più su alte sfere, diciamo, che sulla quotidianità. Ma è giusto anche avere un presidente così ambizioso, ecco. Comunque ognuno si può fare la sua idea. Sentiamo le dichiarazioni di Kraus.
L'obiettivo è tornare in Europa e riportare il Parma a competere a quei livelli. A dirlo non è il più ottimista dei tifosi crociati, è il presidente Kyle Kraus in una lunga intervista rilasciata al britannico The Guardian. Dobbiamo sviluppare talenti che possano essere pronti per esibirsi in Serie A entro i prossimi 10 anni, spiega il patron gialloblu, che cita l'Ajax come modello. Poi il tema stadio, dopo il recente via libera dal comune all'individuazione di un coordinatore per la condivisione del progetto con cittadini e stakeholder. Oggi serve uno stadio, dice Kraus, che possa supportare quello che stai facendo. Voglio che lo stadio sia un posto dove andare 7 giorni su 7. Quel supporto che ottieni poi torna e aiuta a costruire il resto del club. Novità da Kraus anche sul centro sportivo di Collecchio. Stiamo acquistando il terreno intorno al nostro centro di formazione e vogliamo portare qui tutte le nostre squadre. Avere un centro di allenamento adeguato è uno strumento per la competitività delle nostre squadre. La chiosa del presidente è proprio sull'Europa. Abbiamo una storia fantastica che non molti club in Europa hanno. Non sappiamo quanti anni ci vorranno, ma l'obiettivo è tornare lì e riportare il Parma a competere a quei livelli.
Eccoci qua, partita qualche nota così di saluto, di omaggio al presidente Kyle Kraus, che avete sentito la volontà di riportare, insomma, con il passare degli anni, anche se non ha ben specificato quanti, il Parma in Europa. Ci scrive su questo un nostro ascoltatore, Roberto: cioè, certo che se questa società vuole arrivare in Europa deve fare passi da gigante, non è quello che è successo e che si è visto negli ultimi anni, ma speriamo comunque abbia ragione lui. C'è poi chi torna a bomba, come si dice in questi casi, come Andrea, sul Cittadella. Dice: temo che il Cittadella si chiuderà bene in difesa come su Tirol, e il Parma senza giocatori capaci di saltare l'uomo farà molta fatica a segnare su azione. Chi ha costruito male la squadra in estate, con tanti giocatori fisicamente fragili e sostituti senza esperienza, ha tante responsabilità. Kraus, che parla di Europa dopo aver costruito una squadra piena di lacune, è davvero irritante. Questa è la posizione che leggiamo, diamo sempre spazio a tutti nel nostro ascoltatore. Do il benvenuto a Marco Bernardini, il nostro collega della Gazzetta di Parma. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a Alberto e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Beh, vabbè, ti chiedo insomma anche a te un commento sull'Europa di Kraus. Diciamo che poi il contesto era, attenzione, bisogna specificarlo, cioè non era la Gazzetta di Parma, TV Parma, un giornale locale, era il Guardian, quindi sì. Le domande sono virate da questo punto di vista qui. Tu ti sei sorpreso, no, forse no, della sua ambizione?
No, allora, il presidente Kraus non ha mai nascosto le sue ambizioni, così come non ha nascosto la sua filosofia di puntare su questa academy. Ha ripetuto più volte, no, il concetto di produrre dei giovani talenti che poi possano giocare in Serie A per i prossimi 10 anni, quindi magari sono due situazioni che non vanno necessariamente d'accordo tra di loro, nel senso che è chiaro che quando investi e prendi tanti ragazzi giovani di belle speranze, che però non hanno dimestichezza, esperienza del campionato italiano, sicuramente serve tempo e pazienza. Quindi è stato specificato che il primo obiettivo è quello di tornare in Serie A, poi magari negli anni in futuro si può tentare l'assalto in Europa con un approccio, mi sento dire, però diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati, ad esempio negli anni d'oro, dove arrivavano già giocatori, per così dire, affermati, navigati, fatti e finiti. Invece in questo caso il proposito di Kraus è di provare a costruire qualcosa coltivando delle giovani leve che abbiamo visto in questi anni non sempre si sono rivelati all'altezza della situazione.
Sì, assolutamente. Peraltro il nostro ascoltatore Marco parlava anche della sfida con Cittadella. Allora noi ci torniamo, perché poi ovviamente ai nostri tifosi, ai nostri ascoltatori interessa anche e soprattutto il presente. C'è la sfida contro i veneti al Tardini. C'è chi appunto scriveva: una squadra che metterà il pullman davanti alla porta come su Tirol e Palermo. Secondo
sì,
te sarà,
guarda,
così?
Io temo molto che sia una partita molto simile più a quella addirittura di Bolzano con quella di Palermo, dove comunque il Palermo perlomeno nel primo tempo ha anche provato a fare qualcosa, poi effettivamente dopo il vantaggio di Marconi si è rintanato dietro e non ha concesso praticamente quasi nulla al Parma. Il Cittadella, consideriamo che in serie positiva da 5 turni e non subisce gol da 4 giornate, quindi questo è un dato molto indicativo. La squadra maschia di categoria, che comunque al Tardini ci ha sempre fatto penare, perché ci ricordiamo il pareggio nell'anno della promozione con D'Aversa, e poi lo scorso anno 1-1 con quel rigore fallito da Brunetta al 97esimo, che probabilmente fu quello che spense definitivamente le speranze di poter agganciare il treno playoff. Quindi una squadra che negli anni ha alternato risultati a volte anche sorprendenti. Ricordiamo che due anni fa arrivò comunque in finale playoff con Venezia, mancando di un soffio una storica promozione in Serie A, ha stagioni un po' più anonime, però insomma è una squadra di categoria, e quindi servirà, credo, Alberto, tanta pazienza, perché in questo momento abbiamo visto che il Parma fa veramente fatica a costruire, quindi non dovrà farsi prendere dall'ansia, dalla foga di voler segnare subito, ma provare un po' ad accerchiare l'avversario, e chissà che poi possano essere decisivi a questo giro, sì, lo speriamo, i cambi, complice magari qualche recupero dall'infermeria.
Ah sì, su questo ti aspetti qualche novità? Guarda, ci sono un paio di giocatori vicini.
Sarebbe un sogno vedere anche solo per 20-25 minuti anche un giocatore come Adrian Bernabé, perché poi credo che le difficoltà a livello qualitativo del Parma nascano dal fatto che la coperta si sta rivelando corta, perché basket chiaramente servirebbe in più posizioni in questo momento, perché abbiamo visto che Pecchia non rinuncia mai alla qualità in mezzo al campo, e quindi mancando Bernabé in queste ultime giornate ha deciso di dare 3 Vázquez, con però chiaramente la conseguenza che si è perso tanto e parecchio negli ultimi 20-30 metri, dove manca veramente il giocatore in grado di illuminare. Quindi col rientro di Bernabé non sappiamo se poi chi giocherà davanti e chi dietro, però avere due giocatori di quella qualità nella cerniera centrale porterà soltanto benefici al Parma, anche solo per creare superiorità numerica, per creare occasioni agli attaccanti e anche banalmente sui calci piazzati, che abbiamo visto possono essere un'arma in più.
Al netto di recuperi, Marco, tu ti aspetti, cioè cosa, che scelte ti aspetti di formazione? Nel senso, abbiamo visto un giocatore comunque in crescita come Bonny, ma che non è assolutamente continuo nel corso della partita.
No, a Palermo ha fatto bene anche perché probabilmente il campo in parte lo ha anche aiutato, perché è un giocatore sicuramente fisico, possente, che è riuscito a fare bene, però sì, fino adesso ancora un pochino acerbo. Condiviso oggi l'analisi di Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma, lui ha sicuramente degli ampi margini di miglioramento, deve un po' crescere a livello di rapidità e di pensiero calcistico. Non dimentichiamo comunque un 2003 e non si può ovviamente gettare la croce addosso. Mi aspetto che però poi si risolva questo enigma Benedicak, perché veramente per me è un qualcosa di misterioso, un giocatore che solitamente ha sempre fatto bene o da attaccante o vicino a una punta centrale, e in queste ultime settimane Pecchia anche in maniera convinta, perché insomma non è stato sicuramente un esperimento estemporaneo, lo ha provato nel ruolo di esterno con francamente risultati sicuramente non completamente soddisfacenti. Quindi magari anche recuperare dal punto di vista psicologico e anche realizzativo un giocatore come Benedicia potrebbe essere importante, in attesa del migliore inglese, di vedere finalmente all'opera prima o poi Charpentier.
Ah sì, assolutamente, su questo temo che ancora occorra aspettare qualche settimana. Marco, prima di salutarti, un commento sul Cittadella. Allora, tu l'hai detto prima, per quanto riguarda la partita in sé, cosa ti aspetti? È vero, come ci confermavano poco fa da Cittadella, che non è la squadra delle ultime stagioni in Serie B, da piani alti, però è una squadra che comunque la Serie B la conosce.
Avrà anche delle assenze importanti, sicuramente
tutto l'attacco, cioè, praticamente.
Noi non siamo di meno, soprattutto in attacco, quindi questo chiaramente non aiuta dal punto di vista prolifico e farà sì che loro si chiuderanno dietro. D'altro canto, viene da dire, Alberto, che potrebbe essere quella classica partita che, se sbloccata, potrebbe davvero mettersi in discesa per il Parma. Ho la sensazione che possa essere un po' come una, insomma, qualcosa che vada sbloccato prima o dopo, chiaramente non è importante a questo punto, ma poi Cittadella faccia molta fatica eventualmente sotto nel punteggio a dover impostare una gara completamente diversa. Quindi daranno squenta al Tardini per difenderlo 0-0, magari non disdegnare qualche ripartenza in contropiede, però qualora dovessero subire gol, sappiamo innanzitutto che il Parma in casa concede poco agli avversari, in linea di massima, e poi insomma, dovendo trovarsi sotto, non sarà facile recuperare. Anch'io condivido questa visione, cioè non è sicuramente il Cittadella degli ultimi anni, però sappiamo anche che la Serie B è molto imprevedibile, e probabilmente il Cittadella è quella classica squadra di categoria, proprio perché in Serie B si privilegiano l'intensità, la corsa, la determinazione, la cattiveria agonistica, e il Cittadella sicuramente da questo punto di vista non è un caso che sia la squadra più fallosa, con più cartelli del campionato, insomma dimostra veramente le caratteristiche di questa formazione.
Sì, assolutamente, è così. Marco, grazie di essere stato con noi, ovviamente buon lavoro e buona partita.
Grazie a te, buon lavoro.
Grazie a Marco Bernardini, sempre prezioso, nostro opinionista. Siamo davvero al termine di Palla in Tribuna, vi ricordo che l'appuntamento è sempre domani sulle nostre frequenze, che l'appuntamento è anche domani sera alle 21 per Calcio e Calcio su 12 TV Parma. Chiudo con un messaggio di Giuliano, dice: aleggia un eccessivo pessimismo, se arriviamo alla sosta a 3 punti dalla seconda con il rientro degli infortunati si potrà parlare di vero e proprio miracolo di Mister Pecchia e dei ragazzi che stanno comunque dando tutto, ma anche questo discorso effettivamente ci può stare. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, restate qui con la programmazione di Radio Parma, un saluto.